Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'esercito di Tel Aviv ha un passo dall'invasione di Rafah nel sud della striscia di Gaza. Benjamin Netanyahu ribadisce che l'eliminazione totale di Hamas passa per la sconfitta dei 4 battaglioni che si troverebbero proprio nella città al confine con l'Egitto. Il Cairo intanto sta rafforzando le difese alla frontiera, mentre gli Stati Uniti chiedono ancora una volta di mettere al sicuro i civili. Gli agricoltori incontrano Francesco Lollobrigida al presidio sulla via Nomentana. Il vertice di palazzo tra il ministro e i portavoce di Riscatto Agricolo sarebbe andato abbastanza bene e segnerebbe l'inizio di una fase di dialogo tra manifestanti e istituzioni. Dalla politica arriva anche l'ufficialità delle dimissioni di Vittorio Sgarbi, che in serata ha parlato per quasi un'ora con la premier Giorgia Meloni. Negli Stati Uniti intanto i repubblicani chiedono la rimozione di Joe Biden dalla Casa Bianca per non aver riconsegnato dei documenti riservati alla fine del suo mandato da vice di Barack Obama, ma il presidente deve fare anche i conti con l'ennesima gaffe che preoccupa ai fini della campagna elettorale. A quasi un anno dall'arresto di Ilaria Salis, questo weekend Budapest ospita fanatici nazifascisti da tutta Europa che commemorano i collaborazionisti ungheresi che negli anni 40 cercarono di opporsi all'avanzata dell'Armata Rossa. A quello che sta succedendo nella città dedicheremo allora il nostro approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo venerdì 9 febbraio 2024. Partiamo da quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, perché l'esercito israeliano si prepara a invadere Rafah. Questo pomeriggio il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di preparare i piani per evacuare i civili. Non è possibile raggiungere l'obiettivo di eliminazione di Hamas e al tempo stesso lasciare 4 suoi battaglioni a Rafah, ha detto Netanyahu, senza però specificare dove la popolazione, già sfollata più volte, che corrisponde a più della metà del totale degli abitanti della striscia, potrà trovare rifugio. L'ONU e tutte le organizzazioni umanitarie hanno già avvertito che un'invasione della città e dell'area circostante rappresenterebbe un aggravarsi di una situazione che è già catastrofica. L'Egitto in queste ore sta tra l'altro rafforzando le forze al confine e anche la recinzione che lo divide dalla striscia è stata alzata ulteriormente. L'amministrazione statunitense ha più volte avvertito che non sosterrà un'invasione militare di Rafah e anche il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che un'operazione militare in quest'area sarebbe catastrofica. Le pressioni americane però, come ha dimostrato anche l'ultima missione del segretario di Stato americano Anthony Blinken, non stanno portando alcun effetto. Ascoltiamo Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova.
In una situazione ordinaria, cioè in un quadro internazionale diverso, l'America sarebbe riuscita a imporre una soluzione a Israele, visto che lo finanzia sia in termini, diciamo, appunto di aiuti economici sia in termini di aiuti militari. Oggi non è più così, perché il caos internazionale è tale che gli Stati Uniti in qualche modo non sono in grado di farsi, come dire, obbedire automaticamente come un tempo, al di là dell'amministrazione che c'è oggi. Insomma, è proprio, come dire, una ridefinizione dei rapporti di potere internazionale. E in più le dinamiche che si sono messe in moto fanno sì che ci siano soggetti in campo, per esempio come la destra nazionale religiosa in Israele, alleata di Netanyahu, che, diciamo, ostacola ogni ipotesi, ma insomma le chiavi le hanno in mano gli americani. Questo elemento implica inevitabilmente una forte pressione che ancora, insomma, Biden non si decide a fare. Può essere anche che siano fattori di politica interna che lo decidono, i cosiddetti swing states, cioè gli stati del Midwest, le comunità, diciamo, musulmane, sono così importanti elettoralmente. Può essere che queste considerazioni interne spingano ancora ulteriormente gli Stati Uniti a premere. Lo stanno già facendo, però è chiaro che non sono ancora sufficienti per poter premere fondamentalmente sulla situazione politica israeliana. Avrebbe bisogno di la forza di un interlocutore interno che nemmeno Gantz, che è l'uomo su cui hanno puntato, oggi queste condizioni non ci sono. Invece ci troviamo di fronte alla possibilità che la battaglia venga estesa a Rafah, che sarebbe un momento tragico, perché oltre quel, diciamo, muro, oltre quel confine, non c'è nulla.
La presidenza dell'autorità nazionale palestinese ha espresso con veemenza il suo rifiuto e la sua condanna delle dichiarazioni odierne del primo ministro Benjamin Netanyahu riguardo ai piani per estendere l'offensiva terrestre israeliana a Rafah. È una minaccia reale e un pericoloso preludio all'attuazione della politica israeliana volta a sfollare il popolo palestinese dalla propria terra, questo quanto fa sapere l'ANP. Veniamo adesso alle questioni interne, iniziando dalle proteste degli agricoltori. Intorno alle 21.30 infatti è finito l'incontro tra il ministro Francesco Lollobrigida e alcuni portavoce di Riscatto Agricolo. Stando a quanto affermato dai lavoratori, il vertice sarebbe andato abbastanza bene, dando quindi inizio a un dialogo da qui in avanti. Al termine della riunione il ministro Lollobrigida si è recato al presidio organizzato da Riscatto Agricolo sulla via Nomentana. Resta confermato il corteo con oltre 100 trattori sul raccordo anulare. E delle proteste di queste settimane stasera si dovrebbe parlare anche a Sanremo. I manifestanti non saliranno sul palco dell'Ariston, ma sarà Amadeus a leggere un loro messaggio scritto. Nel corso del pomeriggio c'è invece stato un tavolo a Palazzo Chigi tra governo e associazioni del mondo agricolo, come ci racconta da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Prima le organizzazioni più grandi, quelle più rappresentative, a cominciare dalla Coldiretti, e poi subito dopo al Ministero dell'Agricoltura entrano anche gli agricoltori di Riscatto Agricolo. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha tentato di affrontare la questione prendendola in carico lei, che forse è anche un modo di commissariare il cognato che in queste settimane non è riuscito a risolvere e a far terminare le proteste, che questa sera vedranno due espressioni: da un lato il corteo di trattori che al momento è confermato lungo il raccordo intorno a Roma, e poi sul palco di Sanremo non ci saranno loro, ma alla fine si è arrivati ad un comunicato condiviso che verrà letto a milioni di spettatori. Era inevitabile, anzi urgente, quindi per Meloni cercare di correre ai ripari, anche se il danno è fatto, per la spettacolarizzazione della protesta e per un'evidente divisione nella maggioranza, perché Salvini soffia sul fuoco e invece di chiudere tiene aperto il problema, aumentando le richieste degli agricoltori, di cui sembra farsi rappresentante. Quello a cui si è arrivati è l'esenzione dell'IRPEF per quegli agricoltori che hanno un terreno con un valore inferiore a 10.000 euro. Per Lollobrigida rappresenterebbero il 90% degli agricoltori. Sul tavolo è stata messa anche la sospensione dell'obbligo di assicurare tutti i mezzi agricoli, anche quelli che non si usano. È difficile capire se la frammentazione delle sigle degli agricoltori e la loro appartenenza e vicinanza ai partiti di maggioranza possano portare ad un'unica posizione. Appare complicato soprattutto per quelli di Riscatto Agricolo, e se Salvini poi si fermerà nel cavalcare anche questo tema, come ha fatto ieri chiedendo un'esenzione ancora maggiore di quella proposta dal governo, incontrando in Abruzzo gli agricoltori. Linea allo studio.
Mi sono dimesso, come annunciato, nelle mani della Presidente del Consiglio. La ringrazio dell'attenzione che mi ha riservato. Queste le poche parole di Vittorio Sgarbi lasciando Palazzo Chigi dopo aver avuto un incontro di quasi un'ora con la Premier Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni si era parlato dell'addio del critico come sottosegretario al Ministro dell'Agricoltura, ma ora sembra esserci l'ufficialità definitiva. La cronaca: la nave umanitaria di SOS Mediterranea, la Ocean Viking, è stata posta sotto sequestro per una presunta violazione del decreto Piantedosi. La nave ha attraccato questa mattina a Brindisi, porto sicuro indicato dalle autorità italiane, con a bordo 261 migranti salvati nel Mediterraneo. Il primo salvataggio risale a martedì. Il giorno successivo, dopo aver ricevuto l'indicazione del porto, la nave ha però soccorso altre tre imbarcazioni nella stessa zona. Probabilmente è proprio questo che viene contestato. Oltre al sequestro di 20 giorni è prevista anche una multa non ancora quantificata. All'Università di Torino si moltiplicano le segnalazioni da parte di studentesse e studenti su casi di molestie a cui sono stati sottoposti da parte di docenti e personale dell'Ateneo. Sono già nell'ordine delle centinaia le risposte al sondaggio lanciato nei giorni scorsi da Non Una di Meno. Ci sono anche ipotesi di molestie sessuali nell'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS e della Procura di Torino, che ha portato agli arresti domiciliari, tra l'altro, di un docente universitario della Scuola di Medicina Legale dell'Ateneo. Le persone offese sarebbero 5 specializzande. Il corpo principale dell'indagine riguarda il falso ideologico. Insieme a un collega, il medico avrebbe inscenato corsi e attività fittizie per nascondere il mancato raggiungimento degli standard ministeriali previsti e ottenere così l'accreditamento. Sarebbero poi contestati anche episodi di stalking su studenti. Ci spostiamo ora all'estero per parlare di un terremoto di magnitudo 6.3 che è stato registrato a largo delle isole Hawaii. Al momento non è stato lanciato nessun allarme tsunami. Le scosse sono state avvertite anche a Honolulu. Al momento non ci sarebbero feriti, ma alcune abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza elettricità. E un altro tipo di terremoto scuote invece la presidenza degli Stati Uniti, perché alcuni esponenti repubblicani hanno chiesto oggi che si avvii la procedura per rimuovere Joe Biden dalla Casa Bianca, in base al 25° emendamento della Costituzione introdotto per sostituire il presidente americano in caso di morte, destituzione, dimissioni oppure incapacità. La richiesta arriva dopo la pubblicazione delle conclusioni del rapporto del Dipartimento di Giustizia sul caso caso di alcuni documenti riservati che Biden non aveva riconsegnato al termine della propria vicepresidenza nel 2017. Alcuni passaggi del rapporto mettono tra l'altro in dubbio la sua lucidità mentale a causa della sua età. Ora, in piena campagna elettorale, i democratici devono lavorare a una risposta. Roberto Festa.
Una risposta ai democratici se la sono già data e ha un nome: Joe Biden, nel senso che almeno al momento non c'è alternativa a Biden come candidato democratico alla presidenza. Il rapporto dello special counsel Robert Hur è esploso ieri nel mezzo della campagna elettorale, non tanto per le conclusioni penali cui giunge Hur, e cioè che non ci sono elementi sufficienti per incriminare Biden e per i documenti riservati che portò via quando finì nel 2017 il suo mandato da vicepresidente. È quello che scrive Hearn sulle facoltà mentali di Biden a lasciare stupefatti, a indignare, a preoccupare. Hearn scrive che Biden è una brava persona, sì, ma è anziano, ha poca memoria, le sue facoltà mentali sono deboli. Sono affermazioni incredibili che tra l'altro arrivano da un magistrato, non da uno psichiatra, e infatti molti democratici accusano Hearn, che è repubblicano, di aver voluto colpire politicamente Biden. Come la si metta, comunque il rapporto riporta alla luce il tema che più preoccupa i democratici, cioè quello dell'età di Biden. Il 76% degli americani, secondo l'ultimo sondaggio NBC, ha dubbi sulle facoltà mentali del presidente. Per cercare di rispondere alle preoccupazioni, ieri i democratici quindi hanno mandato Biden in conferenza stampa. La toppa però è stata peggio del danno, nel senso che Biden ha detto che El Sisi è il presidente del Messico, ovviamente è il presidente egiziano. Un'altra clamorosa gaffe, ma appunto al momento non c'è un piano B.
Come anticipavamo in apertura, dedichiamo l'approfondimento di questa sera all'Ungheria di Viktor Orbán, che da oggi e per tutto il fine settimana ospiterà gruppi di fanatici nazifascisti che commemoreranno i collaborazionisti che provarono a opporsi all'avanzata dell'Armata Rossa. Siamo tra l'altro a pochi giorni dal primo anniversario dell'arresto di Ilaria Salis a Budapest. Nella capitale ungherese si trova il nostro collaboratore Sabato Angeri, che ci racconta che cosa sta succedendo nelle strade della città e quali rischi si temono nei prossimi giorni.
Per la seconda giornata in questo fine settimana i nazisti di tutta Europa si trovano qui nella capitale ungherese per commemorare il battaglione delle SS, i collaborazionisti ungheresi che tra la fine del 44 e l'inizio del 45 provarono a opporsi all'Armata Rossa, che invece stava avanzando verso Berlino per la liberazione della città dal Terzo Reich. È stata una giornata di marce, una giornata di concerti, tutti all'insegna della nostalgia del nazismo, dai simboli alle parole d'ordine e ai manifesti che sono apparsi per tutta la città, che inneggiano al fascismo, al nazismo e che parlano di una faida in corso, quella con gli antifascisti di tutta Europa, che si riuniscono ogni anno a Budapest per contromanifestazioni contro questa giornata, e dove un anno fa fu arrestata Ilaria Salis. Sono apparsi tra l'altro anche delle immagini abbastanza macabre in una zona di Budapest, una sorta di stallo per impiccagioni con una ragazza impiccata e la scritta sul suo corpo "Ila Antifa". E resta altissimo il timore di aggressioni e attacchi contro le associazioni in difesa dei diritti civili e soprattutto per i diritti della comunità LGBTQ e dei migranti.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, è iniziata stasera la 24esima giornata di Serie A. L'arbitro ha da poco fischiato la fine di Salernitana-Empoli. I toscani vincono 3-1 con i campani che restano sul fondo della classifica. Domani alle 15 Cagliari-Lazio, alle 18 il big match tra Roma e Inter, che potrebbe far capire se davvero i giallorossi hanno cambiato passo, mentre alle 20.45 si giocherà Sassuolo-Torino. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30, tra pochissimo invece dopo lo stacco pubblicitario, l'appuntamento con il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.